Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, siamo arrivati alla 282esima trasmissione di Tutto un po' con Carletto Fiorucci, che saluto, auguro una buona mattinata. Questa mattina non abbiamo il sindaco, così come non c'è stato la settimana scorsa, dove avevamo Albina Perri che ha parlato del delitto di Garlasco, suscitando anche un po' di clamore perché ci ha dato delle novità interessanti. Vedremo quello che succederà, la riavremo però forse anche in studio.
Speriamo.
Carletto, buongiorno, quest'oggi abbiamo, ritroviamo dopo un anno, credo, dal suo insediamento, il preside, il dirigente scolastico dell'Istituto Casimiri, il professor Renzo Menichetti, che salutiamo, auguriamo una buona mattinata.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora Carletto, tu sei, siamo tutto orecchi.
Buongiorno a tutti, preside, buongiorno e grazie di essere intervenuto nuovamente con la nostra radio. Sì, è passato quasi un anno, credo circa, da quando ci siamo visti, che lei era preside di fresca scelta, no?
Sì.
Ma io chiamo preside, ma in realtà lei dovrebbe chiamarsi dirigente scolastico, sì. Ma è più comodo chiamarla preside, se lei non disturba.
No, anzi, è un bel onore.
Allora, con il professore allo scorso anno ancora non aveva ancora preso a pieno possesso, insomma, dell'attività della scuola, no? Quindi dopo un anno lei può dirci che cosa ha trovato, quali sono le prospettive future, se ci sono stati dei cali, dei problemi, eccetera eccetera, rispetto allo scorso anno, per esempio, che è successo?
Allora, rispetto allo scorso anno ci sono importanti novità e devo dire che adesso l'atteggiamento non so se deve essere, io cercherò di essere molto obiettivo sulle cose fatte, sui risultati raggiunti, e spero che questa obiettività sia percepita da tutti gli ascoltatori. Allora, sono arrivato, come dicevo, l'anno scorso in una scuola, in una ben organizzata, ben strutturata dal punto di vista della segreteria, e personale docente estremamente qualificato, quindi ero felicissimo. E uno degli aspetti importanti, fondamentali, è stato anche subito la bellissima accoglienza da parte dell'amministrazione comunale di Gualdo, che aveva subito fatto capire di tenere moltissimo all'Istituto Casimiri, un istituto di grande prestigio, di lunga tradizione. Questo, diciamo che confermo appieno l'impressione che avevo avuto, perché in questo anno praticamente la collaborazione che si è creata è stata una collaborazione estremamente costruttiva, estremamente importante. Nonostante fosse una scuola ben organizzata, come detto, c'erano a mio avviso delle criticità, delle situazioni che potevano essere migliorate. Diciamo che ci siamo impegnati moltissimo, già dal secondo collegio docenti ho detto quelle che potevano essere, secondo me, alcune iniziative da dover intraprendere. Ho chiesto la collaborazione dei docenti, collaborazione che è puntualmente arrivata, e ad un anno di distanza ci sono stati dei miglioramenti, perché così si chiamano a scuola, dei miglioramenti che sono evidenti, e io spero che questo trend in crescita sia assolutamente confermato con quelle che saranno le nuove iscrizioni, ma non ho alcun dubbio su questo. Sono convinto che la scuola è in grado di rappresentare per tutta la comunità di Gualdo Tadino un punto di riferimento importante, anche di profonde, validissime e qualificata animazione di quelle che possono essere tematiche. Voi prima ricordavate in uno dei vostri appuntamenti anche fatti di cronaca incresciosi, ma la scuola vive la società, la scuola vive il tempo contemporaneo, la scuola vive ogni giorno ciò che il mondo ci presenta, ma la scuola diventa anche l'occasione irrinunciabile per poter non solo dare, fornire ai nostri ragazzi gli strumenti della conoscenza, ma anche quelli che sono elementi irrinunciabili di educazione di fondo, di salvaguardia dei valori, di saper vedere la realtà con occhi realmente critici, ma che non è la critica sterile del parlare male di qualcosa, ma è del saper interpretare quello che un fatto lascia intravedere.
Mi scusi, Presidente, se la interrompo perché per esigenze radiofoniche devo interromperla. Lei ha parlato prima di iscrizioni, no? Sono aumentate, diminuite? C'è un...
Sì, sono ovviamente aumentate. Questo anche. Questo era il primo obiettivo che mi ero posto. Perché avevo subito considerato assurdo come in una città di medie e piccole dimensioni come Gualdo quasi la metà dei ragazzi sceglieva altri istituti, sì, rispetto al Casimiri. Con orgoglio devo dire che abbiamo avuto un aumento del 20% delle iscrizioni, e io quest'anno ho detto ai docenti che voglio arrivare ancora di più, ancora più alto, perché ci sono le possibilità per farlo, perché la scuola è in grado di dare le risposte che le famiglie e i ragazzi si attendono dalla scuola, perché la scuola è migliorata dal punto di vista dell'organizzazione e perché abbiamo grandissime novità da un punto di vista didattico che rendono Gualdo appetibile non solo territori limitrofi come potrebbero essere Nocera, Gubbio, ma anche limitrofi da fuori regione, perché poi credo che vi potrò parlare un attimo anche della novità che riguarda per esempio, sì, il professionale. Insomma, quello è un indirizzo che ha prospettive enormi, molto importanti, e quindi quest'anno aspetteremo ovviamente, noi inizieremo il nostro Open Day il 29 di novembre, ma al termine delle iscrizioni sono sicuro, sono convinto che ci sarà verrà confermato questo trend di crescita della scuola, e colgo subito l'occasione anche per ringraziare la mia collega Angela Codignoni, perché anche con l'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino abbiamo abbiamo organizzato, noi li abbiamo definiti progetti ponte, perché crediamo moltissimo in una continuità vera, non una continuità che debba essere conquistata con 10 minuti di Open Day, con 2 ore di chiacchiera, diciamo. La continuità è quella che si struttura all'interno della scuola, è quella che nasce dalla relazione tra ragazzi e nasce anche dalla capacità di saper offrire attività didattiche di assoluto valore e anche di grande novità.
Tra le nuove iscrizioni, preside, tra quelle che naturalmente arriveranno, saranno arrivate, ma ci sono anche ragazzi di fuori comune?
Sì, abbiamo anche su questo abbiamo recuperato anche qualche iscrizione fuori comune rispetto a Gualdo Tadino, però il grosso, diciamo, delle iscrizioni appunto sono arrivate dall'Istituto Comprensivo Gualdo.
E quanti ragazzi ci sono? Non so se lei può avere una percentuale di ragazzi, diciamo, non italiani che frequentano.
Ah, lei mi dice del non italiani. Sì. Una percentuale dipende anche un po' dagli indirizzi, magari è un pochino più marcata l'indirizzo tecnico, e soprattutto sì, l'indirizzo tecnico e anche un po' il professionale, mentre ai licei diciamo che la percentuale è un pochino più bassa. Certo. Ma se mi chiede un numero adesso è...
No, non chiedo il numero. Comunque si trovano bene, ha visto che si trovano bene,
si trovano benissimo e devo dire che abbiamo anche considerato il primo anno quasi un po' di rodaggio, come un motore che doveva trovare o recuperare i giusti giri, e abbiamo messo in ordine anche alcuni aspetti del comportamento, abbiamo messo in ordine anche il modo di vivere la scuola con un impatto assolutamente diverso, e questo devo dire che è una grande soddisfazione, perché ora entrare, noi abbiamo fatto, diciamo che secondo me uno degli aspetti fondamentali è stato anche quello di ridare una evidente identità alla scuola tecnico, all'indirizzo tecnico, e anche professionali, portandoli tutti in via Flaminia. Lì entrando si respira veramente un'area di benessere, di bellissima organizzazione, i ragazzi si comportano benissimo e devo dire che questo è una conquista importante, perché l'anno scorso insomma qualche disagio in più ecco poteva esserci. Io da nuovo arrivato insomma per me la causa era una, siamo intervenuti in quella che poteva essere la causa, diciamo che ad oggi il risultato ci dà ragione.
Ecco, ma Presidente, ultima domanda per questo primo blocco che abbiamo fatto di interviste. Nelle altre scuole, non so se c'è un'ordinanza da parte del Ministero oppure ogni scuola si regola come vuole, è bloccato l'uso del cellulare. Liceo come si comporta? Liceo è il professionale naturalmente.
Sì, no, ma diciamo che l'uso del cellulare è un po' un... Io lo vedo un po' come una bandierina che deve essere messa su, appunto, su un'ordinanza. Tutti noi utilizziamo il cellulare, lo utilizziamo per quello che deve servire, per quello che è diciamo sia nel mondo del lavoro, sì. Ma certo la scuola è un ambiente particolare. I cellulari hanno un grandissimo effetto negativo, che nel corso degli anni in pratica ha portato a una riduzione drastica dei tempi di attenzione. Addirittura qualcuno osa parlare di 6 minuti ed è un dato inquietante, cioè una persona è un po' come i tempi della radio. Adesso ecco, noi facciamo un primo blocco e dopo lei prima mi ha richiamato ai tempi della radio, perché la gente dopo un po' non ascolta più, ma questo vale anche per il prete quando fa l'omelia, vale per tutti, però è un dato di fatto, cioè se noi partiamo dal presupposto che togliere i cellulari così per magia consente ai ragazzi di seguire di più, è una follia. È una follia, ma manca una cosa, perché praticamente togliamo uno strumento che i ragazzi tengono sempre, vedono sempre, osservano sempre, quindi invece di avere benessere creiamo un malessere assurdo, per cui tutto il tempo il ragazzo credo che potrebbe pensare al cellulare piuttosto che a quello che sta facendo. Adesso non sto voglio recuperare un po' di serietà. Questo lo dico perché su tutte le cose occorre equilibrio, occorre un buon senso, occorre anche una gradualità, cioè no, io mi accontento dei piccoli passi, mi accontento di quelle che possono essere le piccole conquiste, ma che riportano un po', diciamo, al senso vero di quello che per noi ha senso vero. Poi dobbiamo anche metterci nei panni dei ragazzi, capire anche quello che...
Quindi non è un obbligo.
No, è un obbligo, tant'è che noi adesso...
È un obbligo?
Sì. È un obbligo, sì, è un obbligo, ma quello che io richiamo è, dopo, ripeto, gli obblighi devono essere, a volte possono essere appunto, essendo obblighi, imposti, ma possono essere anche condivisi, facendo capire quello. Una volta si parlava del famoso patto di corresponsabilità, anche questo è un punto che riguarda in una corresponsabilità educativa, le cose si fanno insieme e quindi noi ci stiamo attrezzando, adesso dovrebbero arrivare appunto tutte le belle cassettine per custodire in sicurezza i cellulari, perché comunque sono strumenti che costano più di 1.000 euro.
Ricordo che stamattina abbiamo il professor Renzo Menichetti, no, dirigente scolastico dell'Istituto Casimiri. Stiamo parlando appunto di questa normativa che è ministeriale, quindi possono far poco i dirigenti.
No, se possiamo non fare. Io con i ragazzi parlo con tutti, cerco di essere sempre presente, di capire quelle che. Però devo dire che non c'è questa
comunque
grande.
I ragazzi hanno accettato questa normativa,
ma sì, consapevole. I ragazzi vi vedo che ecco, sì, ma sono ragazzi responsabili. Io sto scoprendo veramente ragazzi di grande qualità e questo è confortante.
Adesso mandiamo un pezzo musicale,
bello,
perché tutti i tempi della
bello pezzo musicale.
Assolutamente sono musica di qualità. Ecco, facciamo ascoltare e poi torneremo con il professor Renzo Menichetti parlando di un argomento che invece è stato istituito in una scuola, quello dell'abbigliamento consono. Quindi ne parleremo, sentiremo quello che ne pensa. Adesso un po' di musica.
RT. Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione e abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Arti SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976 760.
Le cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle!
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza, voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim!
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere,
tutta da vivere.
Sei su RT.
Di tutto un po'.
Sì, mi dicevi Enrico dell'abbigliamento, quando andavamo a scuola noi insomma non c'erano questi problemi, adesso c'è qualche problema sull'abbigliamento femminile o maschile.
Sì, no, esatto, perché caro preside, c'è una scuola, non so se nel Ternano, un preside, non so se è venuto a conoscenza, che ha messo un regolamento di non andare a scuola con minigonne vertiginose, con magliettine che fanno vedere l'ombelico, con pantaloni stracciati, insomma di essere un po' un buon abbigliamento. Per quello che dice
un buon senso,
un buon senso, non so se anche il tuo istituto
e buon gusto magari.
Beh, ma la risposta l'avete data da soli, insomma. Buon senso, buon gusto, anche educazione, anche rendersi conto del contesto, cioè del resto diciamo che c'è un limite a tutto, insomma quello dell'abbigliamento. Una volta si andava a scuola da piccoli con i grembiuli, oggi ovviamente i bambini piccoli lo fanno, ma le superiori è un po' diverso. Devo dire però che questi casi un po' es limite non li vedo, non si sono verificati nella scuola, per cui non abbiamo avuto l'esigenza di intervenire su un richiamo al buon costume, tra virgolette, alla buona così educazione di avere, indossare un indumento che sia confacente ad una classe scolastica. Quindi
la mia curiosità invece, visto che ci rivediamo dopo un anno, ci vediamo anche in giro, ma soprattutto qui in radio, dopo un anno, ecco, ci dicevi che il rapporto con la politica, con anche i professori è ottimo, anzi è cresciuto, anche perché sì. da nuovo dirigente ha trovato un ambiente diverso rispetto a dove stavi.
Assolutamente, ma io devo dire che tutta la giunta, in particolare diciamo a parte il sindaco Presciutti, che voglio dire si occupa sempre, diciamo che c'è quasi un piccolo scambio, adesso non dico ovviamente quotidiano, ma ogni settimana più o meno c'è l'occasione di poter manifestare qualcosa, anche perché poi adesso anche da presidente della provincia, insomma comunque il nostro edificio scolastico dipende dalla provincia, quindi ecco c'è stata una relazione anche da questo punto, anche per questi aspetti. Comunque è tutta l'amministrazione, per esempio l'assessore alla cultura Bazzucchi sempre presente, anche di recente è venuto a scuola per salutare i ragazzi, per vedere cosa fare, organizziamo degli eventi insieme, tanti eventi che vengono proposti di carattere culturale trovano nella scuola non solo una risposta positiva, ma a volte anche diciamo una parte dal punto di vista proprio organizzativo. La scuola è protagonista anche perché poi porta avanti appunto queste iniziative con ruoli importanti, per cui ma è irrinunciabile questo confronto con l'amministrazione. Certamente. È uno dei punti di forza.
Si parla sempre di personale docente, ma c'è anche il personale non docente, l'ufficio di segreteria. Come hai trovato
la segreteria? Sono persone fantastiche, semplicemente fantastiche, molto brave, grande professionalità. Io non potevo trovare un ambiente migliore, anzi voglio ringraziare per tutti, facendo ringrazio la DSGA dottoressa Marta Fangacci, ma tutto il personale di segreteria favoloso, e stessa cosa da dire dei collaboratori scolastici. A volte noi pensiamo, io no, ma i collaboratori scolastici veramente per come è organizzata oggi la scuola hanno un ruolo determinante, fondamentale, tant'è che avevo anche ipotizzato di nominarne uno all'interno dello staff del dirigente, perché è un punto di vista diverso che, e non è detto che non è escluso che farò anche questo.
Senta Presidente, parliamo di cose forse più importanti dal punto di vista dell'edificio scolastico. Siccome ci abbiamo Presciutti Presidente Provincia, che cosa succede della scuola? Viene ristrutturata, viene modificata, viene battuta e poi ricostruita?
E poi soprattutto cosa pensano i professori, cosa pensa il dirigente di queste manovre? Perché voi potete dare un parere, ma non è decisivo, chiaramente, è soltanto per far capire come la pensano, no, di chi ci lavora.
Siamo in una fase di attesa, però non è un ruolo marginale quello del dirigente, del personale scolastico. E proprio perché richiamavo la grande collaborazione con l'amministrazione, e proprio soprattutto perché il sindaco Presciutti è anche presidente della provincia, è chiaro che nel momento in cui si sbloccheranno alcune cose che devono essere risolte, insomma, si parlerà, e quella sarà una sfida importante, perché per Gualdo rappresenterà un'occasione unica di riqualificazione urbanistica fondamentale.
Per gli insegnanti, cosa è meglio? È meglio ristrutturarlo o farlo ex nuovo?
Noi siamo aperti a qualsiasi soluzione, proprio perché non c'è un anche da un punto di vista della progettualità, tutto può essere sia ristrutturazione o nuova costruzione, possono avere dei vantaggi, poi bisogna vedere ovviamente le risorse che sono a disposizione. Fino a che non si sa questa cosa, è un po' difficile dire quale soluzione è la migliore. È un po' come chiunque proprietario di una casa deve fare i conti con quanto ha a disposizione, quindi si deciderà l'intervento. Di certo le scuole hanno ormai delle esigenze, soprattutto legate ai laboratori, irrinunciabili. Prima parlavo dell'indirizzo tecnico, quello rappresenta uno dei punti fondamentali per lo sviluppo ulteriore della scuola, anche perché è secondo me una bella idea, ma anche lì servirà un po' di tempo per mettere bene tutti, per metterla bene a dettaglio, ma questa fase anche di progettualità della nuova scuola, e anche questa rappresenta un'ottima occasione per consolidare la crescita del Casimiri, che sarà sempre più una scuola di riferimento per tutto il territorio.
Certamente. I rapporti come sono con le altre scuole? C'è un interscambio, oppure c'è gelosia, ognuno pensa al suo orticello?
No, l'orticello è sacrosanto, voglio dire, per essere chiari, tutti fanno la caccia all'ultimo iscritto, però io no, io sono stato molto chiaro, ho detto non voglio fare la rincorsa su nessuno, anche perché la rincorsa molto spesso gioca al ribasso, e questo è un rischio che io non voglio. Se scelgono la scuola devono sapere che la scelgono per altri motivi, non perché tutti hanno 10 o perché non boccia nessuno. La scuola deve essere seria e strutturata per questo. Siamo credibili, noi proponiamo quello che abbiamo, e sono fiducioso.
Allora, facciamo un altro momento musicale, poi andremo a parlare proprio delle prospettive.
Le novità.
E novità, esatto, c'è una molto interessante che riguarda gli OSS, no?
Mi sembra che
di tutto un po'.
Allora, dicevamo con Enrico prima nel passaggio precedente, preside, che è ora di parlare delle prospettive, delle novità, eccetera, eccetera, per questa scuola che lei dirige e che dirigerà anche il prossimo anno. Oppure ha prospettive diverse.
No, dalle parti mie si dice dove vai sta peggio.
Questa è bella, il contratto ancora dura. Poi se c'è tutta questa bella armonia con i ragazzi, soprattutto.
Quindi non hai intenzione di partire, tornare a Gubbio?
No, sto bene a Gualdo.
ci dica, preside.
Sì, ma questo è. Allora, se dovessi risolverla con una battuta, direi che per quest'anno ho dato, fatto, risolto, finito. Quindi per dire che un risultato come questo, per usare un termine che è stato usato durante la conferenza stampa in regione da parte dell'assessore Barcaglioli, che ringrazio per quello che ha fatto, devo dire, è una bella stelletta che si mette sul petto. Adesso recuperiamo una serietà e diciamo anche quello che abbiamo ottenuto, perché qui veramente stiamo parlando di un salto di qualità infinito. Io tant'è che già nei prossimi incontri con le scuole parlerò di un nuovo professionale. Io questa sera incontro i genitori di tutti i ragazzi che frequentano il professionale, parlerò di un altro professionale, perché con la qualifica di operatore sociosanitario che i ragazzi potranno ottenere al termine del percorso scolastico, diciamo che abbiamo raggiunto dato intanto all'indirizzo una prospettiva realmente professionale fondamentale. In Umbria ci sono solo 5 professionali che hanno questo tipo di indirizzo di piani di studio. La novità è che fino allo scorso anno i ragazzi che frequentavano il professionale, l'indirizzo, uscivano e non avevano un titolo abilitante alla professione, quindi dovevano fare un corso privato, pagare ovviamente e spendere quei 3.000 euro e anche più per avere un titolo abilitante ed entrare nel mondo del lavoro, che non è solo riferito all'aspetto, diciamo, sociosanitario, ma io puntualizzo moltissimo anche il discorso socioassistenziale, perché noi stiamo andando verso una società che invecchia e quindi avere figure formate anche da questo punto di vista è una cosa veramente molto importante. E invece con il protocollo d'intesa che dovrebbe firmarsi il 31 ottobre tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo ottenuto che i ragazzi del triennio svolgeranno il loro indirizzo ai piani di studio con una fase di tirocinio sanitario molto importante al compimento della maggiore età, e questo comporterà che le competenze che fino ad oggi venivano acquisite solo con il corso privato, in realtà sono tutte competenze che nel corso del triennio vengono affrontate dalla scuola, offerte dalla scuola, e quindi i ragazzi fanno lo stesso tipo di percorso. Al conseguimento della maggiore età faranno un tirocinio di 150 ore nelle strutture sanitarie, quindi ospedali e socioassistenziali RSA.
Ma locali oppure?
Sì, con il fatto appunto che questo è un protocollo firmato con la regione si è fatta garante anche con l'ASL, quindi per avere questo tipo di negli ospedali praticamente. E al termine del percorso dei 5 anni i ragazzi faranno l'esame di maturità e quasi simultaneamente l'esame con la commissione regionale e per avere anche la qualifica di operatore sociosanitario. E questo è fondamentale, perché dà alla scuola prima di tutto, ripeto, rispetto all'Alta Umbria diciamo qua ci siamo noi, e poi c'è Castello che è il versante verso la Toscana. Sì, sì. Gli altri istituti sono l'Orfini di Foligno, il Casa Grande Cesi di Terni e un altro professionale di Castiglione del Lago. Ma noi siamo qui, siamo noi il riferimento per questo professionale.
Ma chi esce da professionale, professore, ha subito la possibilità di trovare lavoro?
E certo, è quella la cosa importante, perché un titolo abilitante alla professione, quindi uno va nel mondo del lavoro. Certo, poi veramente un altro professionale, perché io l'ho sempre detto, i ragazzi fanno delle materie, studiano dalla psicologia alle metodologie applicative, veramente insomma un corso forte che si avvicina moltissimo all'indirizzo delle scienze umane, parliamoci chiaro, manca il latino ma è quello. Sì. Quindi la formazione è una formazione che consente anche la prosecuzione degli studi universitari con riferimento sia alla formazione che ad altro.
Ma anche le materie cambieranno un po' di materie con questo indirizzo, e anche diciamo dal punto di vista di educatori, di professori.
Era questo l'elemento che non si capiva, le materie rimangono le stesse, ma mancava fondamentalmente, era un po' un problema di linguaggio, cioè quello che all'interno della scuola veniva fatto non veniva riconosciuto come competenza acquisita dall'ARPAL. E anche qui voglio ringraziare anche ARPAL, perché poi la mediazione tra l'assessore Barcaioli e il sindaco Presciutti, che ha un grande ruolo anche su questo, insomma diciamo che è un risultato anche politico,
ma sicuramente soprattutto
appunto, ma che dà a Gualdo veramente un
ed è subito attivo, mi sembra che già hanno cominciato questo percorso.
Esattamente, sì, i ragazzi che oggi svolgono il terzo, coloro che vorranno, perché uno potrebbe anche andare a iscriversi a pedagogia, a qualsiasi lettere, a medicina, perché no? È un professionale che forma anche a quello. Ma la cosa importante è che però chi fa il quarto, chi fa il quinto già quest'anno avrà comunque riconosciuto in questi due anni dei crediti formativi, per cui non dovrà più svolgere magari quelle 1.000 ore e pagare quei 3.000 euro, ma tutto un percorso che sarà riconosciuto da ARPAL sarà trasformato in credito formativo ed integrare ciò che eventualmente manca. E quindi diciamo
Presidente, letto pochi giorni fa, credo, dal Ministero una specie di freno per quanto riguarda la possibilità dei ragazzi di fare attività pratica all'esterno della scuola. Io non so la vostra scuola se ha mai
all'esterno della scuola?
Sì, verso istituzioni, ambienti lavorativi. Adesso la vostra scuola, la nostra scuola, non so se ha fatto mai questi percorsi.
Sì, no, noi abitualmente, cioè quelli che venivano fino all'anno scorso erano chiamati PCTO, che erano comunque competenze trasversali che venivano acquisite all'esterno della scuola. Con la riforma anche dell'esame di maturità si chiama percorso scuola-lavoro, e quindi noi ci stiamo anche attivando con le aziende del territorio per consentire ai ragazzi di svolgere.
No, ho letto questo articolo perché non so se è ancora una proposta oppure è effettiva, perché ci sono state delle morti, no? Dei ragazzi.
Quello è un altro aspetto assolutamente fondamentale, e riguardava quello l'alternanza scuola-lavoro, perché erano comunque industrie anche parliamoci chiaro, anche un po' più rischiose, anche un po' con attività più delicate.
Allora, stiamo andando verso la conclusione, professore, quindi non ti rubiamo più tempo. Ecco, credo che abbiamo un po' sviscerato anche questa scuola, soprattutto con questo nuovo indirizzo che porterà anche più iscrizioni, perché visto che c'è carenza di ossa, no? E quindi molti ragazzi, che chiaramente anche qui è una missione, ricordiamolo, perché
è una scelta responsabile e impegnativa, perché voglio dire, al momento i ragazzi si iscrivono che hanno 14 anni. Però è proprio per questo che io cerco di parlare con tutti i genitori e anche con i ragazzi, perché poi diciamo che sono loro i veri protagonisti e quindi devono essere consapevoli di tutto.
Senta preside, ci sono state molte volte, non tanto a Gualdo forse, ma delle lamentele perché i genitori invadono troppo il campo, gli insegnanti protestano troppo, i loro ragazzi sono sempre più belli, più bravi, più buoni, eccetera, eccetera, e quindi c'è sempre un po' di questa polemica.
Che i nostri ragazzi sono i più belli, i più bravi, i più buoni. Quindi,
quindi è d'accordo
proprio,
con i genitori.
Sono d'accordo con i genitori, quindi non possono protestare.
Bene, andiamo alla conclusione perché dobbiamo lasciarlo.
Ultima cosa, abbiamo anche quest'anno dei gemellaggi, cioè mandiamo i nostri ragazzi fuori.
Sì, abbiamo un programma di internazionalizzazione da fare invidia all'agenzia di viaggio.
È vero, c'è un bello scambio, molti ragazzi che vengono, quindi ormai l'Istituto Casimiri è nel mondo.
No, l'Istituto Casimiri vola,
cioè,
è un altro istituto.
Il preside però non l'ho visto mai in giro. Come mai?
Come no?
Sì.
io sono sempre presente a Gualdo.
No, a Gualdo, in giro per l'Erasmus.
Ma io lascio campo libero, no. sì. Perché credo che cerco di stimolare la partecipazione di quante più persone possibili. Lascio volentieri questo posto perché sono occasioni di crescita e di confronto didattico importante.
Non abbiamo parlato purtroppo del premio dedicato al professore scomparso, professor Pieretti, della scuola.
Flash. Intanto noi, e questo riguarderà anche la nuova scuola che verrà, però già come consiglio d'istituto abbiamo deciso di dedicare al professor Pieretti la biblioteca della scuola. Abbiamo studenti straordinari che ogni anno possono usufruire di questa borsa di studio e veramente è un'iniziativa fantastica, bellissima. Voglio ricordare, lo faccio perché ho dato veramente grande risalto a questo risultato, abbiamo un ragazzo, uno studente che frequenta il secondo delle scienze applicate che ha vinto il campionato mondiale di calcolo mentale a Valencia. Sì. Quindi cioè, queste sono veramente
la soddisfazione.
Perché è un talento di Alessandro Litvin, ma veramente lo voglio dire perché i nostri ragazzi sono i più bravi, i più belli e fanno bene a fare queste cose.
Beh, vuol dire che ci sono anche degli educatori, degli insegnanti
che preparano bene, questo è anche questo.
La scuola insomma è completa.
Il premio Pieretti in che consiste?
Il premio Pieretti è una borsa di studio e noi abbiamo dedicato al professore l'intitolazione della biblioteca.
Esatto. Ne parleremo, torneremo a parlare forse tra un anno.
Esatto.
Abbiamo questo contratto a ottobre, il prossimo anno, il professor Renzo Menichetti, che ringraziamo per aver
grazie a voi
al
grazie.
Suo lavoro, gli auguriamo le migliori cose, gli obiettivi che
per lui e per la scuola,
fondamentale
certamente. E quindi già un bel obiettivo, cioè questo dell'indirizzo sociosanitario, credo che sia veramente una ciliegina molto importante.
E non dimentichiamo il linguistico,
avremo modo di parlarne.
Perché una volta era pseudolinguistico, vero linguistico.
Grazie ancora.
Grazie a tutti.
Buon lavoro e buona giornata.
Grazie,
arrivederci.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Stai con me ancora soltanto un attimo di nostalgia, oppure per un attimo e poi vai via. E tu parli, parli, parli di cose che passano, e poi sogni.
Qualsiasi situazione del giorno o della notte, RTL con te. Le emozioni si fanno musica.
Sono GRT, le 11.
Giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
In primo piano gli esteri dopo un'ondata di attacchi aerei israeliani nella striscia di Gaza durante la notte. Questa mattina lo Stato ebraico ritiene nuovamente in vigore il cessate il fuoco. È salito però ad almeno 81 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla striscia.
Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento. Entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. 5 ragazzi rimasti contusi sono stati portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.
Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Secondo una prima ricostruzione, la 58enne stava attraversando la statale quando è stata travolta da una vettura il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sono in corso le indagini e le ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.
Un 52enne è stato arrestato a Venezia dalla polizia con l'accusa di aver prodotto e diffuso oltre 900 file pedopornografici realizzati con l'intelligenza artificiale. Tutto è partito da un'indagine considerata tradizionale. L'uomo era stato segnalato come possibile detentore e fruitore di tale materiale. reale, poi effettivamente trovato sul suo PC. Nelle immagini nessuna persona reale, ma le scene create con l'intelligenza artificiale erano realistiche e molto esplicite, difficilmente distinguibili da foto vere.
Sciopero delle farmacie il prossimo 6 novembre. Circa 60.000 dipendenti delle oltre 18.000 farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024. All'astensione aderiranno i farmacisti, i collaboratori e gli altri dipendenti. I sindacati chiedono inoltre alla parte datoriale Federfarma di tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione.
Il calcio, manca solo la firma, ma mai come in questo caso, trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve e già in quelle vesti desiderate questa sera alle 18.30 sarà in tribuna all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Udinese. Da domani poi prenderà ufficialmente in mano la squadra con l'obiettivo di risollevarla e portarla, se non altro, in zona Champions. Intanto sempre oggi in campo alla stessa ora Como, Verona e Roma Parma. Alle 20.45 invece sarà la volta di Bologna Torino, Genoa Cremonese e Inter Fiorentina.
Questa era l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
In primo piano la cronaca, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento, entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Cinque ragazzi rimasti contusi sono stati portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.
Un 52enne è stato arrestato a Venezia dalla polizia con l'accusa di aver prodotto e diffuso oltre 900 file pedopornografici realizzati con l'intelligenza artificiale. Tutto è partito da un'indagine considerata tradizionale. L'uomo era stato segnalato come possibile detentore e fruitore di tale materiale, poi effettivamente trovato sul suo PC. Nelle immagini nessuna persona reale, ma le scene create con l'intelligenza artificiale erano realistiche e molto esplicite, difficilmente distinguibili da foto vere.
Gli esteri, dopo un'ondata di attacchi aerei israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, lo Stato ebraico ritiene nuovamente in vigore il cessate il fuoco a Gaza. È salito però ad almeno 81 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla striscia.
La Cina ha confermato che il leader Xi Jinping incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump domani in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia Pacific Economic Cooperation. Penso che avremo un ottimo incontro e molte questioni saranno risolte, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Non so se parleremo di Taiwan, ha aggiunto il tycoon, affermando inoltre che non incontrerà il leader nordcoreano Kim Yo-jong durante il suo viaggio in Corea del Sud, attribuendo la responsabilità alla tempistica.
L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove si stanno registrando le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi. La sua forza si è abbattuta sulla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli eventi 174 anni fa. Ora l'uragano è sceso a categoria 3.
Lo sport: a 100 giorni dall'accensione del braciere olimpico, l'Italia si prepara ad ospitare i giochi invernali di Milano Cortina. 195 eventi da medaglia in 17 giorni di gare, attesi quasi 2.900 atleti da tutto il mondo. Sono già stati venduti 800.000 biglietti, numero destinato a crescere, mentre oltre 3 miliardi di persone saranno davanti alla TV. Uno spot pazzesco per il nostro paese, ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore. Un sogno che si realizza per il neopresidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La cronaca in primo piano: un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. L'automobilista alla guida del SUV di 85 anni era senza patente, scaduta e non rinnovata per mancanza dei requisiti medici.
Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo Giulia Nova all'altezza di Bellante stazione di Teramano. Secondo una prima ricostruzione, la 58enne stava attraversando la statale quando è stata travolta da una vettura il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sono in corso le indagini e le ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.
Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al fidanzato Elio Bargione. La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento. Fuori dal palazzo dove viveva la ragazza insieme al fidanzato, una residente precisa: qui nessuno crede che si sia trattato di suicidio, ma molti hanno paura di parlare, dice la donna all'ANSA. Quando i due vennero ad abitare qui inizialmente non litigavano, poi invece iniziarono le liti e le urla.
Addio a James Senese, il musicista è morto a 80 anni a causa di un'infezione polmonare. Nato a Napoli da madre italiana e padre afroamericano, il sassofonista è stato componente degli Shaman, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del supergruppo di Pino Daniele. A darne l'annuncio della scomparsa è stato uno dei più cari amici di palco e di vita, Enzo Avitabile.
Gli esteri: dopo un'ondata di attacchi aerei israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, lo Stato ebraico ritiene nuovamente in vigore il cessate il fuoco a Gaza. È salito ad almeno 100 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla striscia. Israele ha intanto vietato al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare i prigionieri palestinesi detenuti in base ad una legge che prende di mira i cosiddetti combattenti illegali.
Il calcio: manca solo la firma, ma mai come in questo caso, trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve, già in quelle vesti desiderate, questa sera alle 18:30 sarà in tribuna all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Udinese. Da domani poi prenderà ufficialmente in mano la squadra con l'obiettivo di risollevarla e portarla, se non altro, in zona Champions. Intanto, sempre oggi in campo alla stessa ora, Como, Verona e Roma Parma. Alle 20:45 invece sarà la volta di Bologna Torino, Genoa Cremonese e Inter Fiorentina.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. 18 giorni, tanto ha tenuto la fragile tregua tra Hamas ed Israele, sancita dall'accordo di Sharm el Sheikh sul piano Trump. Ieri l'aviazione israeliana ha bombardato a più riprese la striscia dopo l'ordine di sferrare attacchi massicci ed immediati arrivato dal premier Netanyahu. Attacchi che hanno causato oltre 100 morti. Fonti militari israeliane hanno reso noto che dalle 10 di questa mattina il cessate il fuoco è nuovamente in vigore. La Turchia accusa Tel Aviv di palesi violazioni della tregua. Hamas rispetti gli accordi. Ricordi l'appello di Berlino, che chiede invece moderazione ad Israele. Tutte le parti rispettino il cessate il fuoco a Gaza, il monito dell'Unione Europea.
Rio de Janeiro in stato di guerra, così titolano i principali media brasiliani dopo la maxi operazione lanciata dal governatore Claudio Castro del Partito Liberale di Bolsonaro contro il Comando Vermelho, la principale fazione criminale della città. L'intervento è risultato il più letale nella storia dello Stato. 64 i morti finora accertati, tra cui 4 agenti. E oltre 2.500 uomini dispiegati nei complessi di Alemão e Peña, dove vivono 28.000 persone in decine di favelas. I narcos hanno reagito con droni carichi di granate, fucili d'assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso, mentre circolavano messaggi su WhatsApp che costringevano la popolazione a partecipare ai blocchi.
Siamo alla cronaca. Beatrice Bellucci, la ventenne, è morta nell'incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma. È deceduta per un politrauma toracico addominale, è quanto emerso a quanto si apprende dall'autopsia eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata. Dopo l'incarico conferito dai PM della capitale, titolari del fascicolo in cui si procede per omicidio stradale. Migliora intanto la ragazza che era a bordo della Mini con Beatrice. Silvia è sveglia, respira da sola, fanno sapere dal San Camillo.
Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme alla sua fidanzata. Elio Bargione. La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo la Universumstrasse, dove alcuni residenti hanno scritto con bombolette spray sui muri del palazzo: stop femminicidio.
Evasione fiscale. Secondo i dati illustrati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, l'introduzione della fatturazione elettronica e dello split payment ha prodotto un effetto tangibile sul recupero dell'imposta sul valore aggiunto. L'effetto combinato delle due misure, unite alla progressiva digitalizzazione dei processi fiscali, ha contribuito a dimezzare in soli 5 anni il divario IVA, passato da oltre 35 miliardi di euro nel 2015 a 17,8 miliardi nel 2021. Il modello italiano è un riferimento per altri paesi europei, le parole di Carbone.
Il calcio. Dopo l'infortunio contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è operato in Belgio a seguito della lesione di alto grado della bicipite femorale destro. L'intervento è stato definito perfettamente riuscito dal bollettino ufficiale del Napoli. Il calciatore sarà lontano dai campi tra i 3 e i 4 mesi, con l'obiettivo di rientrare per il finale di stagione e per il mondiale.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con il conflitto Mosca-Kiev. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nelle aree di Pokrovsk e di Kupiansk. Intanto il nuovo avvistamento di diversi droni sopra una base militare in Belgio. Dopo l'allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati avvistati sulla base dell'esercito belga in Vallonia.
Ora in Medio Oriente, 18 giorni, tanto ha tenuto la fragile tregua tra Hamas e Israele, sancita dall'accordo di Sharm el Sheikh sul piano Trump. Ieri l'aviazione israeliana ha bombardato a più riprese la striscia, uccidendo oltre 100 persone, tra cui diversi bambini. Fonti militari israeliane hanno reso noto che dalle 10 di questa mattina il cessate il fuoco è nuovamente in vigore, ma i falchi continuano a fare pressing. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha lanciato un deciso avvertimento al premier israeliano Netanyahu, minacciando la tenuta della coalizione di governo. Il ministro della difesa Katz ha invece firmato un decreto che vieta le visite di rappresentanti della Croce Rossa a palestinesi terroristi detenuti nelle carceri israeliane.
La cronaca: incidente sul lavoro mortale questa mattina a Lecce. Un operaio di 67 anni di origine albanese ma residente nel capoluogo salentino è morto folgorato mentre era impegnato in lavori edili in via Vecchia Frigole, in aperta campagna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava manovrando la pompa impastatrice del cemento per la realizzazione di un muretto a secco quando, a causa di una manovra errata, il braccio della betoniera ha urtato i cavi dell'alta tensione.
Si è risvegliata dal coma farmacologico Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci, la ventenne che ha perso la vita in uno schianto venerdì scorso su via Cristoforo Colombo a Roma. La speranza è che la ragazza, con la propria testimonianza, possa aiutare gli inquirenti nel proseguimento delle indagini. Intanto la procura di Roma indaga su una gara tra più auto e su un possibile video girato per una sfida social nei minuti che hanno preceduto l'incidente. Alla guida della BMW c'era Luca Domenico Girimonte, 22 anni di Anzio, ora indagato per omicidio stradale aggravato. Con lui c'era un amico rimasto illeso. Sequestrati entrambi i cellulari. Secondo quanto riferisce il Messaggero, non sarebbero solo due le auto coinvolte.
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, siglato a Milano da sindacati e associazioni datoriali, segna una svolta importante per il settore, ma anche un incremento dei costi per chi assume. Dal 1 novembre 2025, data di entrata in vigore dell'accordo, la spesa per le famiglie datrici di lavoro potrà crescere di oltre 230 euro al mese per i livelli medi, tra nuovi minimi salari, rivalutazione Istat e maggiori oneri contributivi. L'intesa interessa più di 817.000 lavoratori, colf, badanti e babysitter che operano nelle case di milioni di italiani.
Il calcio. Tra Luciano Spalletti e la Juventus la trattativa è entrata nel vivo. È l'ex CT della nazionale il prescelto come successore di Igor Tudor. La firma attesa ormai nelle prossime ore. L'annuncio ufficiale non dovrebbe però arrivare prima del termine del match di stasera con l'Udinese. Non ha convocato per la sfida delle 18:30 Turam il centrocampista francese, è out per un problema al polpaccio.
È tutto, ma più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con il conflitto russo-ucraino. Putin esorta Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono circondati nelle aree di Pokrovsk e Kupiansk nel Donbass. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a cessare i combattimenti per alcune ore affinché un gruppo di giornalisti possa entrare in quegli insediamenti, vedere cosa succede lì, parlare con i militari ucraini e uscire. Il capo del Cremlino annuncia poi il test del missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che non esiste nulla di simili al mondo. Nuovi avvistamenti di droni sopra una base militare in Belgio.
Rio trasformata in un campo di battaglia con oltre 100 morti per un'imponente e sanguinosa operazione anti-narcos che ha impegnato 2.800 uomini delle forze dell'ordine dispiegati in decine di favelas. Gli uomini del Comando Vermelho, la principale fazione criminale della città, hanno risposto usando droni armati con granate, fucili d'assalto e sequestrando autobus per sbarrare la strada agli agenti. Ancora latitante il principale ricercato Edgar Alves Andrade, contro di lui pendono 20 mandati di cattura per più di 100 omicidi.
Insomma, la cronaca ha chiesto dalla procura di Roma l'ergastolo a 3 anni di isolamento diurno per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati di Roma. È quanto sollecitato davanti ai giudici della terza corte d'assise della capitale. L'uomo uccise accoltellando 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. L'imputato, con un passato da autista del boss Michele Senese, è accusato di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. La sentenza è attesa per metà novembre.
Ennesima morte sul lavoro in Puglia. Un operaio ha perso la vita questa mattina dopo essere rimasto folgorato in via Vecchia Frigole alla periferia di Lecce. La vittima aveva 67 anni ed era di origini albanesi ma da anni residente nel capoluogo salentino. L'incidente si è verificato in aperta campagna. L'operaio stava effettuando degli interventi per la realizzazione di un muretto a secco per conto di una ditta attiva nel settore dell'edilizia quando la pompa impastatrice di cemento ha toccato i fili dell'energia elettrica, folgorando l'uomo.
Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento. Il primo passo delle nuove indagini sarà rintracciare e ascoltare i testimoni. Elio è una persona pericolosa, ma lei non ci ha sentito, così i familiari della vittima.
Il tennis: Jannik Sinner sfida il belga Zizou Bergs nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Dopo la sconfitta di Alcaraz, battuto da Norrie in 3 set, l'ultimo Masters della stagione può diventare l'occasione per Jannik di tornare al numero uno del mondo. Più tardi il derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
In Medio Oriente le notizie sulla morte di oltre un centinaio di palestinesi nei nuovi raid israeliani su Gaza sono spaventose. Questo è il commento dell'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, che ha esortato tutte le parti a non farsi sfuggire di mano la pace. Condanna anche da parte della Francia, mentre il Qatar è convinto che il cessate il fuoco tra Israele ed Hamas reggerà nonostante le violazioni. Hamas fa intanto sapere di aver ritrovato nell'enclave palestinese i corpi di 2 ostaggi israeliani uccisi nella striscia di Gaza.
Vladimir Putin testa Poseidon e invita Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nelle aree di Pokrovsk e Kupiansk. Il leader del Cremlino ha annunciato che le forze armate hanno testato con successo un drone sottomarino con capacità nucleare solo pochi giorni dopo il test di un missile da crociera a propulsione nucleare, capace di percorrere fino a 14.000 chilometri. Non c'è niente di simile al mondo, non esiste alcun mezzo che lo intercetti, ha detto il presidente russo. Intanto, nuovi avvistamenti di droni sopra una base militare in Belgio.
Sale oltre 130 morti il bilancio della mega operazione delle forze di sicurezza scattata ieri a Rio de Janeiro contro il gruppo criminale del Comando Vermelho, il secondo più potente del Brasile. Lo riporta CNN Brasil citando l'ufficio del difensore d'ufficio della città carioca. Finora il bilancio ufficiale del governo parlava di 64 morti. Tra le vittime si contano anche 4 agenti di polizia. Si è trattato della più sanguinosa operazione di polizia mai avvenuta nella storia della città. Nel raid, che si è concentrato concentrato nei complessi di Favelas di Peña e Alemão. Sono stati impiegati 2.500 agenti, accolti con uno sbarramento di fuoco dai membri del Comando Vermelho, che hanno lanciato dei droni granate contro gli agenti. L'operazione ha portato all'arresto di 81 persone.
La Corte dei Conti ha deciso di sottoporre l'esame sul progetto del ponte sullo stretto di Messina alla sezione centrale di controllo, ma la procedura non comporterà alcuno slittamento del termine previsto per la determinazione sulla registrazione fissato per il 7 novembre. Lo ha chiarito il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante il question time alla Camera.
Il 2024 entra ufficialmente nella storia come l'anno più caldo mai registrato sul pianeta. A certificarlo sono i dati del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea e della NASA, che in analisi indipendenti ma convergenti hanno confermato il nuovo record assoluto delle temperature globali. Per la prima volta la media annuale ha superato stabilmente il limite di più 1,5% gradi rispetto al periodo preindustriale, evidenziando una crisi climatica sempre più concreta. Oceani e terre emerse hanno toccato livelli di calore senza precedenti, mentre eventi estremi come incendi e siccità hanno messo sotto pressione interi ecosistemi.
Il calcio: dopo la vittoria del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, la nona giornata di Serie A prosegue oggi con altri 6 match del turno infrasettimanale. Alle 18:30 in contemporanea si disputano 3 partite, come Verona, Juventus Udinese e Roma Parma. Più tardi, alle 20:45, calcio d'inizio di altre 3 sfide: Bologna Torino, Genoa Cremonese e Inter Fiorentina.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Andiamo in Medio Oriente. Dopo i raid di ieri che hanno causato oltre 100 morti, i media palestinesi riferiscono di un nuovo attacco aereo israeliano sul nord della striscia di Gaza. L'IDF, citato da Haaretz, ha spiegato di aver effettuato un attacco mirato contro un deposito di armi nel nord della striscia, con l'obiettivo di eliminare una minaccia terroristica. Intanto Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, ha attaccato i 63 stati complici del genocidio israeliano a Gaza, chiedendo un nuovo multilateralismo che impedisca che si ripeta in futuro. L'Italia commenta: il rapporto è totalmente privo di credibilità e imparzialità.
Conflitto russo-ucraino: dopo la test del missile da crociera a propulsione nucleare, che a detta di Mosca è capace di percorrere fino a 14.000 chilometri, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ha provato il 28 ottobre per la prima volta il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che non esiste nulla di simile al mondo. Putin ha inoltre invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che, secondo Mosca, sono accerchiati nelle aree di Pokrovsk e Kupiansk.
Il bilancio delle vittime del passaggio dell'uragano Melissa su Haiti è salito ad oltre 20 morti. Lo riferisce un quotidiano locale, citando dichiarazioni del direttore della protezione civile, che precisa: ci sono anche 10 dispersi e ingenti danni materiali. Le vittime, precisano le autorità, sono state provocate dall'inondazione causata dall'esondazione del fiume Ladighe nel dipartimento dell'Ovest.
La cronaca: Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi, è indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è tornato ad essere oggetto di nuovi accertamenti tecnici nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dalla magistratura. Il 37enne si è recato a Roma insieme ai suoi legali e al consulente di parte per essere sottoposto ad una serie di esami genetici e analisi in una clinica specializzata in genetica molecolare. È tranquillo, ma le notizie false fanno male, le parole dell'avvocata Taccia.
La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione nei confronti di Piercamillo Davigo. Si tratta dell'appello bis disposto dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio a nuovo giudizio d'appello la parte di condanna relativa all'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio a terzi. La vicenda si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sui verbali dell'ex avvocato Piero Amara, che riguardavano la cosiddetta loggia Ungheria e che, secondo l'accusa, sarebbero stati diffusi impropriamente.
Il tennis: al via Sinner Bergs, l'azzurro alla Defense Arena sfida il 26enne belga per l'accesso agli ottavi del Masters 1000 di Parigi. L'eliminazione di Carlos Alcaraz, battuto in 3 set da Norri, consentirà all'alto tesino di poter tornare primo nel ranking ATP, ma a una condizione: dovrà vincere il torneo. In campo oggi a Parigi anche il derby tutto italiano tra Musetti e Sonego.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
È bufera su Francesca Albanese. La relatrice speciale indipendente dell'ONU per la Palestina ha attaccato i 63 stati complici del genocidio israeliano a Gaza, chiedendo un nuovo multilateralismo che impedisca che si ripeta in futuro. Durante la presentazione del suo rapporto, Genocidio a Gaza, un crimine collettivo, la giurista è stata oggetto di una serie di interventi che hanno lasciato sgomenta gran parte dell'aula del Third Committee dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York. Israele l'ha apostrofata come una strega fallita. L'Italia ne ha messo in dubbio integrità e imparzialità. L'Ungheria ha invocato la linea di pace del presidente Trump, accusandola di un pregiudizio cieco e anti-israeliano e riproponendo l'insinuazione della complicità con Hamas.
E sono 104 i morti, tra cui 46 bambini, nei raid aerei di Israele della notte scorsa sulla striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti locali, mentre media palestinesi riferiscono di un nuovo attacco aereo israeliano sul nord della striscia. L'IDF, citato da Erez, ha spiegato di aver effettuato un attacco mirato contro un deposito di armi nel nord della striscia, con l'obiettivo di eliminare una minaccia terroristica. Ferma la condanna del segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
Conflitto russo-ucraino. Dopo il test del missile da crociera a propulsione nucleare, che a detta di Mosca è capace di percorrere fino a 14.000 chilometri, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca ha provato ieri per la prima volta il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che non esiste nulla di simile al mondo. Putin ha inoltre invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini, che secondo Mosca sono accerchiati nelle aree di Pokrovsk e Kupiansk.
Dopo aver devastato la Giamaica, l'uragano Melissa si è abbattuto in mattinata anche su Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana, provocando ulteriori distruzioni e morti. Secondo i media di Haiti, il bilancio delle vittime nel paese è salito ad oltre 25 vittime. Secondo i media di Haiti, il bilancio delle vittime nel paese è salito ad oltre 20 morti. Ci sono anche 10 dispersi e ingenti danni materiali. Le vittime, precisano le autorità, sono state provocate dall'inondazione causata dall'esondazione del fiume Ladighe nel dipartimento dell'Ovest.
I due sospettati per il furto al Museo del Louvre hanno parzialmente ammesso la loro partecipazione. Lo ha riferito la procuratrice di Parigi, Becchio, aggiungendo in conferenza stampa che i due sono accusati in via preliminare di furto commesso da una gang organizzata e associazione a delinquere. Il 19 ottobre i ladri hanno impiegato meno di 8 minuti per rubare gioielli del valore di 88 milioni di euro. Gioielli che, come confermato da Becchio, non sono ancora stati recuperati.
Il calcio, manca solo la firma, ma mai come in questo caso trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juventus e già questa sera siede in tribuna all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Udinese. Da domani poi prenderà ufficialmente in mano la squadra con l'obiettivo di risollevarla e portarla, se non altro, in zona Champions. In campo dalle 18.30, oltre a Juve Udinese, anche Como Verona e Roma Parma. Alle 20.45 calcio d'inizio per Bologna Torino, Genoa Cremonese ed Inter Fiorentina.
È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È durato meno di 2 ore l'incontro in Corea del Sud fra Donald Trump e Xi Jinping. I due sono usciti insieme tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni. Stati Uniti e Cina non sempre la vedono allo stesso modo, ma dovrebbero essere partner e amici, ha detto il presidente cinese al tycoon durante l'incontro. Può darsi che firmeremo un accordo, abbiamo già concordato tante cose. Concorderemo su qualche altra cosa ora, le parole del presidente americano. Sono 104 i morti, tra cui 46 bambini e 20 donne, nel raid aereo di Israele nella notte scorsa sulla striscia di Gaza. I feriti sono 253, tra cui 78 bambini e 84 donne. Media palestinesi hanno poi riferito di un nuovo attacco aereo israeliano sul nord della striscia. L'IDF ha spiegato di aver colpito una minaccia imminente. Il segretario generale delle Nazioni Unite condanna fermamente gli attacchi israeliani. È definitiva la soluzione per Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre. I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato invece dalla Procura Generale di Torino. No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il ponte sullo stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all'esito della Camera di Consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera CIPES sul collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni. Le Nazioni Unite parlano di una distruzione senza precedenti in Giamaica. Dopo il suo passaggio, l'uragano Melissa, sceso a categoria 3, ha colpito le isole di Cuba e di Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20 morti e puntando ora verso le Bahamas. Le autorità di L'Avana hanno ordinato l'evacuazione di almeno 735.000 persone nelle province orientali di Santiago de Cuba e Guantanamo, dove è stata ordinata la chiusura di scuole, aziende e uffici governativi. Il calcio in chiusura con un mercoledì di campionato particolarmente interessante. La Roma all'Olimpico batte 2-1 il Parma e torna appaiata al Napoli in testa alla classifica con 21 punti dopo 9 giornate. L'Inter affonda ulteriormente la Fiorentina con un 3-0 al Meazza e tiene il passo delle due battipista. La Juventus, dopo il licenziamento di Tudor e in attesa di Luciano Spalletti, rifila un tris all'Udinese. Il Bologna non va oltre lo 0-0 al Dallara contro il Torino, il Como batte il Verona ed entra in zona Europa. Bene anche la neopromossa Cremonese che spugna per 2-0 il Genoa e aggrava la crisi del Genoa, ultimo in classifica con appena 3 punti. Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
È terminato in meno di 2 ore l'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. I due leader sono usciti insieme dalla sede del summit tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro, ma per Trump l'esito del vertice è stato un grande successo. Con Xi Jinping, ha detto il tycoon, abbiamo raggiunto un accordo sulle terre rare. Saranno inoltre ridotti i dazi sul fentanyl sulla Cina al 10%. Trump ha poi annunciato anche che andrà in Cina ad aprile e che Washington e Pechino lavoreranno insieme sulla guerra in Ucraina.
La Corte dei Conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità alla delibera relativa al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Lo ha comunicato la sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato. Nel provvedimento si specifica che non è stato ammesso il visto e quindi alla successiva registrazione l'atto approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
L'Italia complice di genocidio a Gaza insieme ad altri 62 paesi è l'accusa della relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese, contenuta in un rapporto di 24 pagine presentato ieri alle Nazioni Unite, nel quale si afferma che Israele ha lasciato la striscia strangolata, affamata e distrutta. L'ambasciatore italiano al Palazzo di Vetro Maurizio Massari respinge le accuse, bollando il rapporto come totalmente privo di credibilità e imparzialità.
Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio di ieri la comunità di Bellaria Igea Marina nel Riminese. A perdere la vita è stato Ivan Oscar De Logu, 18 anni, figlio di Walter De Logu e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea De Logu. Il giovane in sella una moto Benelli 750 stava percorrendo via Pisani quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce e successivamente contro un secondo palo sul margine della carreggiata.
L'economia. Da oggi sono messe a disposizione dei comuni nell'apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della carta dedicata a te, la carta prepagata per le famiglie che sono in situazione di difficoltà. In tali liste, suddivise per comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane. Le carte assegnabili sono 1.157.179.
Il calcio con la nona giornata di campionato. Ieri la Roma all'Olimpico ha battuto 2-1 il Parma. Parma e torna appaiata al Napoli in testa alla classifica con 21 punti dopo 9 giornate. L'Inter affonda ulteriormente la Fiorentina con un 3-0 al Meazza e tiene il passo delle due battistrada. La Juventus, dopo l'esonero di Tudor in attesa di Spalletti, rifila un tris all'Udinese. Il Bologna non va oltre lo 0-0 al Dallara contro il Torino. Il Como batte il Verona ed entra in zona Europa. Bene anche la neopromossa Cremonese che spugna 2-0 Marassi, aggrava la crisi del Genoa, ultimo in classifica con appena 3 punti. Stasera chiudono alle 18.30 Cagliari-Sassuolo e alle 20.45 Pisa-Lazio.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
In Medio Oriente resta fragile il confine fra tregua e attacchi. Alcuni media palestinesi riferiscono di nuovi raid aerei israeliani sul nord e sul centro della striscia di Gaza. Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una minaccia imminente. Secondo la difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina di bambini. Hamas ha denunciato che sono stati ritrovati i resti di altri 2 ostaggi israeliani. Il gruppo islamista potrebbe consegnare 4 corpi nei prossimi giorni.
È terminato in meno di 2 ore l'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. I due leader sono usciti insieme dalla sede del summit tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro, ma per Trump l'esito del vertice è stato un grande successo. Con Xi, ha detto il tycoon, abbiamo raggiunto un accordo sulle terre rare. Saranno inoltre ridotti i dazi sul fentanyl sulla Cina al 10%.
No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato la sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato al termine della Camera di Consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre. Nel provvedimento si specifica che non è stato ammesso al visto e quindi alla successiva registrazione l'atto approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Le motivazioni della decisione sono attualmente in fase di redazione e saranno rese pubbliche con apposita delibera entro 30 giorni.
La cronaca italiana, una vacanza in famiglia a Sharm el Sheikh si è trasformata in una tragedia per una belgatrice 37enne, Lara De Cassan, di Araba in provincia di Belluno. La donna ha perso la vita lunedì nel corso di un'immersione nel Mar Rosso a causa di un malore improvviso. Lara era sposata e aveva 3 figli, con la famiglia era partita per godersi un momento di pausa dopo la stagione lavorativa.
Una terza persona è stata fermata in Francia nell'ambito delle indagini sul furto avvenuto al Museo del Louvre a Parigi il 19 ottobre. Si tratterebbe, secondo quanto riferiscono i media francesi, di un uomo bloccato mercoledì sera nella regione parigina e posto in stato di fermo per essere interrogato dagli investigatori. Avrebbe partecipato al colpo insieme ad altri 2 individui già fermati. Il bottino, del valore di 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato.
Il tennis, Jannik Sinner, ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, continuando così la rincorsa al numero 1 del mondo, un obiettivo ora nuovamente alla portata dell'alto atesino. Ieri Sinner ha offerto una buona prestazione all'esordio contro Zizou Bergs, vincendo per 6-4-6-2, e ora si laverà con l'argentino Francisco Cerundolo. In campo oggi anche Lorenzo Sonego, che dopo aver vinto il derby con Musetti scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale. L'azzurro si laverà col numero 11 del seeding, il russo Daniil Medvedev.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
5 persone sono state arrestate dalla polizia e messe in custodia nell'ambito delle indagini sul furto avvenuto al Museo del Louvre a Parigi il 19 ottobre. Tra queste, uno dei principali sospettati, lo ha annunciato la procuratrice di Parigi. Gli arresti sono avvenuti in luoghi diversi nella città e nelle stesse strade in cui abitavano i 2 uomini fermati lo scorso fine settimana e ufficialmente indagati e posti in custodia cautelare da mercoledì sera, ha spiegato la procuratrice. Il bottino, del valore di 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato.
Un grande successo, così Donald Trump ha definito il suo incontro, durato 1 ora e 40 minuti, con Xi Jinping a Busan. Su una scala da 1 a 10 è andato bene 12, ha detto il presidente americano parlando di un colloquio straordinario. Durante l'incontro, a detta di Trump, è stato raggiunto un accordo con il presidente cinese sui controlli alle esportazioni di terre rare. Tutte le questioni su questo tema sono state risolte, ha annunciato, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno negli Stati Uniti, a conclusione di un viaggio di 5 giorni in Asia. E questo vale per il mondo, questa era una situazione mondiale, non solo per l'America. Non ci sono più ostacoli da parte della Cina.
In Medio Oriente resta fragile il confine fra tregua e attacchi. Alcuni media palestinesi riferiscono di nuovi raid aerei israeliani sul nord e sul centro della striscia di Gaza. Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una minaccia imminente. Secondo la difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina di bambini. Hamas ha annunciato che sono stati ritrovati i resti di altri 2 ostaggi israeliani. Il gruppo islamista potrebbe consegnare 4 corpi nei prossimi giorni.
E testa a testa nelle elezioni in Olanda tra il partito centrista liberale di 66 di Rob Jetten e il populista di estrema destra Geert Wilders. Con oltre il 97% dei voti scrutinati, sia di 66 sia il partito della libertà di Wilders conquistano infatti 26 seggi nei 150 in Parlamento. Con la differenza che il di 66 ha quasi triplicato i suoi seggi e Wilders ha perso consensi. Inoltre i leader dei principali partiti tradizionali hanno escluso di voler governare con Wilders dopo che a giugno il leader del PVV aveva staccato la spina alla sua stessa coalizione di governo. Questo favorisce Jetten per formare un governo come il più giovane premier olandese di sempre.
Una riunione di governo sul ponte sullo stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del CIPES sull'opera. Dure le reazioni della premier Giorgia Meloni e del ministro Matteo Salvini.
Il calcio l'ora di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, è pronto a scoccare. Solo questioni tecniche e di opportunità hanno ritardato l'annuncio ufficiale, che salvo imprevisti è atteso per oggi, quando guiderà anche la seduta pomeridiana della squadra. Domani invece la presentazione. L'ex CT della nazionale firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.
Per ora è tutto, a più tardi.
Sono GRD, le 11.
Giornale radio.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti nel quadro dell'inchiesta sul furto al Museo del Louvre di 11 giorni fa, ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laurie Bocot. Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti. Lo avevamo nel mirino, ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli di un valore stimato di 88 milioni di euro non sono stati ancora ritrovati. La procuratrice è stata prudente sul ruolo dei 5 uomini arrestati oggi, ma ha precisato che uno dei loro era uno degli obiettivi degli inquirenti, perché siamo in possesso delle tracce di DNA che lo riguardano e che secondo le indagini lo collegano al furto.
Il Ministero del Commercio cinese ha affermato che Pechino sospenderà per un anno l'attuazione dei suoi ultimi controlli sulle esportazioni di terre rare, nonché delle speciali tasse portuali destinate alle navi statunitensi, in seguito all'incontro tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Anche gli USA, riporta la CNN, sospenderanno per un anno le speciali tasse portuali imposte alle navi cinesi che attraccano nei porti americani.
Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che la situazione a Kupiansk è difficile, ma ha assicurato che Kiev è in grado di controllarla. Putin ha annunciato che la Russia ha condotto con successo un test del missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, definendolo un'arma senza eguali a livello globale. Il leader russo ha spiegato che il test rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle capacità strategiche della Federazione Russa.
Si è costituita la donna che ieri ha investito la 58enne Rosanna Pigliacampo lungo la statale 80 Teramo Giulianova e poi non si è fermata per prestare soccorso. Qualche ora dopo la donna alla guida di quell'auto si è presentata con l'avvocato alla questura di Teramo ammettendo le sue responsabilità. La donna è stata interrogata dal PM e la sua auto sequestrata.
Riunione di governo a Palazzo Chigi sul ponte sullo stretto all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del CIPES Hamas sull'opera. La riunione d'urgenza è stata convocata nella serata di mercoledì dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per affrontare la questione, come ha spiegato il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della Sera.
Il tennis, oggi è il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, con due italiani in campo, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'alto tesino reduce dall'ottimo esordio con Beggs sarà impegnato in sessione serale non prima delle 19 sul centrale contro Francisco Cerundolo. Sarà il sesto confronto nel circuito e il secondo quest'anno dopo Roma. Lorenzo invece giocherà sul campo 1 contro Daniil Medvedev. Sarà la sfida al tabù per il torinese, che ha perso i tre precedenti col russo, l'ultimo a Dubai 2024.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina, causando il principale fornitore di energia, Ukrenergo, a imporre blackout in vari oblast del paese. E lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine indica che da mercoledì mattina si sono verificati 157 scontri armati. In un rapporto pubblicato su Telegram si legge che la Russia ha sferrato 41 attacchi aerei contro le posizioni delle truppe e gli insediamenti civili, utilizzando 87 bombe guidate.
Dopo le reazioni di esponenti della maggioranza alla decisione di non concedere il visto di legittimità alla delibera relativa al progetto del ponte sullo stretto, è la stessa Corte dei Conti a rispondere in una nota, sottolinea: il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demanata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni non sono certamente sottratte alla critica, che tuttavia deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati.
Svolta dopo la morte di una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, che nelle scorse ore era stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo Giulianova. Si è costituita infatti nella tarda serata di ieri una ragazza di 25 anni. La giovane si è presentata in questura a Teramo dopo ore di ricerca da parte degli inquirenti dell'auto pirata che ha ucciso la 58enne. Accompagnata dal proprio avvocato, la 25enne ha consegnato agli agenti la propria auto, una Fiat Panda, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di non essere si è accorta di quanto accaduto. La donna adesso deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.
Sono 5 nuovi sospettati arrestati per la clamorosa rapina al Louvre del 19 ottobre. Un'emittente televisiva aveva fatto sapere che un'altra persona era stata arrestata nella regione parigina nella tarda serata di mercoledì e che quest'uomo è sospettato di essere stato presente sulla scena del crimine il 19 ottobre. Due uomini arrestati lo scorso fine settimana hanno parzialmente ammesso il loro coinvolgimento nella rapina, ha dichiarato mercoledì la procura di Parigi. Ma i gioielli non sono ancora nelle nostre mani, ha detto ieri la procuratrice.
Prosegue il percorso di approvazione della legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Oggi si attende l'ultimo via libera al Senato. Se arriverà l'approvazione senza modifiche, l'iter parlamentare sarà concluso. Tuttavia alla Camera non c'è stata la maggioranza dei 2/3 che avrebbe precluso lo svolgersi del referendum costituzionale per il via libera definitivo. La consultazione popolare dunque, con ogni probabilità, si terrà forse nella primavera del 2026.
Il calcio, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa poco dopo le 10:30, lì incontrerà i dirigenti e firmerà con la Juventus. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions. Il nuovo allenatore bianconero non guiderà la squadra nella sessione del pomeriggio, ma potrebbe essere presentato nella giornata di venerdì.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi per il ponte sullo stretto di Messina all'indomani della decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del CIPES sull'opera da 13,5 miliardi di euro. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, primo promotore del ponte, in mattinata si è confrontato con tecnici, manager e uffici del suo dicastero con l'obiettivo di trovare una soluzione per far partire i lavori. L'ipotesi più papabile è che si torni in Consiglio dei Ministri per approvare nuovamente il progetto, segnalandolo come di interesse pubblico di rilevanza superiore e quindi da eseguire comunque. Dal governo si leva un nuovo coro di accuse contro il sistema giudiziario.
E proprio contro queste reazioni è la stessa Corte dei Conti a rispondere. In una nota sottolinea che il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demanata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni non sono certamente sottratte alla critica, che tuttavia deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati.
Svolta dopo la morte della 58enne Rosanna Pigliacampo, investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo Giulianova da un'auto pirata. Si è costituita infatti nella tarda serata di ieri una ragazza di 25 anni. La giovane si è presentata in questura a Teramo dopo ore di ricerca da parte degli inquirenti. Accompagnata dal proprio avvocato, la 25enne ha consegnato agli agenti la propria auto, una Fiat Panda, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di non essersi accorta di quanto accaduto. La donna adesso deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.
Sanità, l'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma, è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare su una paziente affetta da tumore. L'intervento, che rappresenta un traguardo storico per la chirurgia toracica, ha riguardato una donna di oltre 70 anni colpita da una neoplasia che aveva invaso l'arteria polmonare sinistra. L'operazione, eseguita lo scorso 17 luglio, ha previsto la rimozione completa del polmone sinistro e la sostituzione dell'arteria malata con un innesto proveniente da un donatore crioconservato presso una banca dei tessuti a Barcellona.
Da oggi sono messe a disposizione dei comuni nell'apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della carta dedicata a te, la carta prepagata per le famiglie che sono in situazione di difficoltà. In tali liste, suddivise per comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane. Le carte assegnabili sono 1.157.179.
Il calcio per la fumata bianca serve solo un po' di pazienza e qualche ora di attesa, ma Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo tecnico della Juventus. Dopo l'esonero di Igor Tudor e la gestione ad interim di Brambilla, che ha portato i bianconeri al successo per 3-1 contro l'Udinese in campionato, l'ex CT della Nazionale è arrivato a Torino poco prima delle 11, dove sta incontrando i dirigenti per firmare il contratto con la vecchia signora.
Per ora è tutto, a più tardi.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, siamo arrivati alla 282esima trasmissione di Tutto un po' con Carletto Fiorucci, che saluto, auguro una buona mattinata. Questa mattina non abbiamo il sindaco, così come non c'è stato la settimana scorsa, dove avevamo Albina Perri che ha parlato del delitto di Garlasco, suscitando anche un po' di clamore perché ci ha dato delle novità interessanti. Vedremo quello che succederà, la riavremo però forse anche in studio.
Speriamo.
Carletto, buongiorno, quest'oggi abbiamo ritroviamo dopo un anno, credo, dal suo insediamento, il preside, il dirigente scolastico dell'Istituto Casimiri, il professor Renzo Menichetti, che salutiamo, auguriamo una buona mattinata.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, Carletto, tu sei, siamo tutto orecchi.
Buongiorno a tutti, preside, buongiorno e grazie di essere intervenuto nuovamente con la nostra radio. Sì, è passato quasi un anno, credo circa, da quando ci siamo visti, che lei era preside di fresca scelta, no? Sì. Ma io chiamo preside, ma in realtà lei dovrebbe chiamarsi dirigente scolastico, sì. Ma è più comodo chiamarla preside, se lei non disturba.
No, anzi, è un bel onore.
Allora, col professore allo scorso anno ancora non aveva ancora preso a pieno possesso, insomma, dell'attività della scuola, no? Quindi dopo un anno lei può dirci che cosa ha trovato, quali sono le prospettive future, se ci sono stati dei cali, dei problemi, eccetera eccetera, rispetto allo scorso anno, per esempio, che è successo?
Allora, rispetto allo scorso anno ci sono importanti novità e devo dire che adesso l'atteggiamento non so se deve essere io cercherò di essere molto obiettivo sulle cose fatte, sui risultati raggiunti, e spero che questa obiettività sia percepita da tutti gli ascoltatori. Allora, sono arrivato, come dicevo, l'anno scorso in un in una scuola, in una ben organizzata, ben strutturata dal punto di vista della segreteria, personale docente estremamente qualificato, quindi ero felicissimo. E uno degli aspetti importanti, fondamentali, è stato anche subito la bellissima accoglienza da parte dell'amministrazione comunale di Gualdo, che aveva subito fatto capire di tenere moltissimo all'istituto Casimiri, un istituto di grande prestigio, di lunga tradizione. Questo diciamo che confermo appieno l'impressione che avevo avuto, perché in questo anno praticamente la collaborazione che si è creata è stata una collaborazione estremamente costruttiva, estremamente importante. Nonostante fosse una scuola ben organizzata, come detto, c'erano a mio avviso delle criticità, delle situazioni che potevano essere migliorate. Diciamo che ci siamo impegnati moltissimo. Già dal secondo collegio docenti ho detto quelle che potevano essere, secondo me, alcune iniziative da dover intraprendere. Ho chiesto la collaborazione dei docenti, collaborazione che è puntualmente arrivata, e ad un anno di distanza ci sono stati dei miglioramenti, perché così si chiamano a scuola, dei miglioramenti che sono evidenti, e io spero che questo trend in crescita sia assolutamente confermato con quelle che saranno le nuove iscrizioni, ma non ho alcun dubbio su questo. Sono convinto che la scuola è in grado di rappresentare per tutta la comunità di Gualdo Tadino un punto di riferimento importante, anche di profonde, validissime, qualificate animazione di quelle che possono essere tematiche. Voi prima ricordavate in uno dei vostri appuntamenti anche fatti di cronaca incresciosi, ma la scuola vive la società, la scuola vive il tempo contemporaneo, la scuola vive ogni giorno ciò che il mondo ci presenta, ma la scuola diventa anche l'occasione irrinunciabile per poter non solo fornire ai nostri ragazzi gli strumenti della conoscenza, ma anche quelli che sono elementi irrinunciabili di educazione di fondo, di salvaguardia dei valori, di saper vedere la realtà con occhi realmente critici, ma che non è la critica sterile del parlare male di qualcosa, ma è del saper interpretare quello che un fatto lascia intravedere.
Mi scusi Presidente se la interrompo, perché per esigenze radiofoniche devo interromperla. Lei ha parlato prima di iscrizioni, no? Sono aumentate, diminuite? C'è un...
Sì, sono ovviamente aumentate, e questo era il primo obiettivo che mi ero posto, perché avevo subito considerato assurdo come in una città di medie piccole dimensioni come Gualdo quasi la metà dei ragazzi sceglieva altri istituti, sì, rispetto al Casimiri. Con orgoglio devo dire che abbiamo avuto un aumento del 20% delle iscrizioni, e io quest'anno ho detto ai docenti che voglio arrivare ancora di più, ancora più alto, perché ci sono le possibilità per farlo, perché la scuola è in grado di dare le risposte che le famiglie e i ragazzi si attendono dalla scuola, perché la scuola è migliorata dal punto di vista dell'organizzazione, e perché abbiamo grandissime novità da un punto di vista didattico che rendono Gualdo appetibile non solo territori limitrofi come potrebbero essere Nocera, Gubbio, ma anche limitrofi da fuori regione, perché poi credo che vi potrò parlare un attimo anche della novità che riguarda per esempio, sì, il professionale. Insomma, quello è un indirizzo che ha prospettive enormi, molto importanti. E quindi quest'anno aspetteremo ovviamente, noi inizieremo il nostro Open Day il 29 di novembre, ma al termine delle iscrizioni sono sicuro, sono convinto che ci sarà verrà confermato questo trend di crescita della scuola, e colgo subito l'occasione anche per ringraziare la mia collega Angela Codignoni, perché anche con e l'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino. Abbiamo abbiamo organizzato, noi li abbiamo definiti progetti ponte, perché crediamo moltissimo in una continuità vera, non una continuità che debba essere conquistata con 10 minuti di open day, con 2 ore di chiacchiera, diciamo. La continuità è quella che si struttura all'interno della scuola, è quella che nasce dalla relazione tra ragazzi e nasce anche dalla capacità di saper offrire attività didattiche di assoluto valore, anche di grande novità.
Tra le nuove iscrizioni preside, tra quelle che naturalmente saranno arrivate, ci sono anche ragazzi di fuori comune?
Sì, abbiamo anche su questo abbiamo recuperato anche qualche iscrizione fuori comune rispetto a Gualdo Tadino, però il grosso, diciamo, delle iscrizioni appunto sono arrivate dall'Istituto Comprensivo Gualdo.
E quanti ragazzi ci sono? Non so se lei può avere una percentuale di ragazzi, diciamo, non italiani che frequentano.
Ah, lei mi dice del non italiani. Sì. Beh, una percentuale dipende anche un po' dagli indirizzi, magari è un pochino più marcata l'indirizzo tecnico e soprattutto sì, l'indirizzo tecnico è anche un po' il professionale, mentre ai licei diciamo che la percentuale è un pochino più bassa. Certo. Ma se mi chiede un numero adesso è...
No, non chiedo il numero. Comunque si trovano bene, ha visto che si trovano bene,
si trovano benissimo e devo dire che abbiamo anche... considerato il primo anno quasi un po' di rodaggio, come un motore che doveva trovare o recuperare i giusti giri, e abbiamo messo in ordine anche alcuni aspetti del comportamento, abbiamo messo in ordine anche il modo di vivere la scuola con un impatto assolutamente diverso, e questo devo dire che è una grande soddisfazione, perché ora entrare, noi abbiamo fatto, diciamo che secondo me uno degli aspetti fondamentali è stato anche quello di ridare un'evidente identità alla scuola tecnico, all'indirizzo tecnico e anche professionale, portandoli tutti in via Flaminia. Lì entrando si respira veramente un'area di benessere, di bellissima organizzazione, i ragazzi si comportano benissimo e devo dire che questo è una conquista importante, perché l'anno scorso insomma qualche disagio in più ecco poteva esserci. Io da nuovo arrivato insomma per me la causa era una, siamo intervenuti in quella che poteva essere la causa, diciamo che ad oggi il risultato ci dà ragione.
Ecco, ma Presidente, l'ultima domanda per questo primo blocco che abbiamo fatto di interviste. Nelle altre scuole, non so se c'è un'ordinanza da parte del Ministero oppure ogni scuola si regola come vuole, è bloccato l'uso del cellulare. Liceo come si comporta? Liceo è il professionale naturalmente.
Sì, no, ma diciamo che l'uso del cellulare è un po' io lo vedo un po' come una bandierina che deve essere messa su un'ordinanza. Tutti noi utilizziamo il cellulare, lo utilizziamo per quello che deve servire, per quello che è diciamo sia nel mondo del lavoro, sì. Ma certo la scuola è un ambiente particolare, i cellulari hanno un grandissimo effetto negativo che nel corso degli anni in pratica ha portato a una riduzione drastica dei tempi di attenzione. Addirittura qualcuno osa parlare di 6 minuti ed è un dato inquietante, cioè una persona come se è un po' come i tempi della radio, adesso ecco noi facciamo un primo blocco e dopo lei prima mi ha richiamato ai tempi della radio perché la gente dopo un po' non ascolta più, ma questo vale anche per il prete quando fa l'omelia, vale per tutti, però è un dato di fatto, cioè se noi partiamo dal presupposto che togliere i cellulari così per magia consente ai ragazzi di seguire di più, è una follia. È una follia, ma manca una cosa, perché praticamente togliamo uno strumento che i ragazzi tengono sempre, vedono sempre, osservano sempre, quindi invece di avere il benessere creiamo un malessere assurdo, per cui tutto il tempo il ragazzo credo che potrebbe pensare al cellulare piuttosto che a quello che stai facendo. Adesso non sto, voglio recuperare un po' di serietà. Questo lo dico perché su tutte le cose occorre equilibrio, occorre un buon senso, occorre anche una gradualità, cioè no, io mi accontento dei piccoli passi, mi accontento di quelle che possono essere le piccole conquiste, ma che riportano un po', diciamo, al senso vero di quello che per noi ha senso vero. Poi dobbiamo anche metterci nei piani nei panni dei ragazzi, capire anche quello che
quindi non è un obbligo.
No, è un obbligo, no. Tant'è che noi adesso
È un obbligo?
È un obbligo, sì, è un obbligo, ma quello che io richiamo è, dopo, ripeto, gli obblighi devono essere, a volte possono essere appunto essendo obblighi imposti, ma possono essere anche condivisi, facendo capire quello. Una volta si parlava del famoso patto di corresponsabilità, anche questo è un punto che riguarda in una corresponsabilità educativa, le cose si fanno insieme e quindi noi ci stiamo attrezzando, adesso dovrebbero arrivare appunto tutte le belle cassettine per custodire in sicurezza i cellulari, perché comunque sono strumenti che costano più di 1.000 euro.
Ricordo che stamattina abbiamo il professor Renzo Menichetti, no? Dirigente scolastico dell'Istituto Casimiri, stiamo parlando appunto di questa normativa che è ministeriale, quindi possono far poco i dirigenti.
No, se possiamo non fare. Io con i ragazzi parlo con tutti, cerco di essere sempre presente, di capire quelle che. Però devo dire che non c'è questa
comunque
grande.
I ragazzi hanno accettato questa normativa in maniera consapevole.
I ragazzi vedo che ecco. Ma sono ragazzi responsabili, io sto scoprendo veramente ragazzi di grande qualità e questo è confortante.
Adesso mandiamo un pezzo musicale,
bello,
che ha avuto i tempi della
bello
musicale. Assolutamente sono musica di qualità, ecco. Facciamo ascoltare e poi torneremo con il professor Renzo Menichetti parlando di un argomento che invece è stato istituito in una scuola, quello dell'abbigliamento consono, quindi ne parleremo, sentiremo quello che ne pensa. Adesso un po' di musica.
RT. Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Safety SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976 760.
Abacus Ceramiche e Arredo raddoppia a Gualdo Tadino, nuovo punto vendita Febal Casa, un brand che arricchisce la tradizione del design italiano per un total living unico. Vienici a trovare a Gubbio in via Contessa, a Gualdo Tadino, strada statale Flaminia, via Giovanni Pascucci. Noi di Abacus diamo forza ai tuoi desideri.
Ma che cucina muy sexy, la zona notte da wow, voglio una casa arredata così.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
Equilibrio? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
Vi aspettiamo al Conad Superstore Gandhi, Monte San Giovanni, via Adriatica 3343, aperto anche la domenica. Conad Superstore Gandhi, Monte San Giovanni, persone oltre le cose.
Cibo, cibo.
Abacus Ceramiche e Arredo raddoppia a Gualdo Tadino, nuovo punto vendita Febal Casa, un brand che arricchisce la tradizione del design italiano per un total living unico. Vienici a trovare a Gubbio in via Contessa, a Gualdo Tadino, strada statale Flaminia, via Giovanni Pascucci. Noi di Abacus diamo forza ai tuoi desideri.
Beba, ma che cucina muy sexy. Beba, la zona notte da wow. Beba, voglio una casa arredata così.
Stai costruendo, ristrutturando, arredando la tua casa? Vieni a trovarci. Un team di professionisti sarà al tuo servizio. Progettazione, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, rubinetteria, infissi, porte Bertolotto. E poi tutto per l'arredo cucine. E soggiorni, tavoli e sedie. La risposta giusta per ogni tuo desiderio è Big Mat Lapis. Via Eugubina 56, Fossato di Vico, Perugia. Telefono 075 868 0650. Info @lapis.store.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita. Ascolta RT Radio con la perfezione del suono HD. In digitale la trovi in tutta l'Umbria sulla tua autoradio evoluta in DAB Plus.
Di tutto un po'.
Sì, mi dicevi Enrico dell'abbigliamento, quando andavamo a scuola noi insomma non c'erano questi problemi, adesso c'è qualche problema sull'abbigliamento femminile o maschile.
Sì, no, esatto, perché caro preside, c'è una scuola, non so se nel Ternano, un preside, non so se è venuto a conoscenza, che ha messo un regolamento di non andare a scuola con minigonne vertiginose, con magliettine che fanno vedere l'ombelico, con pantaloni stracciati, insomma di essere un po' un buon abbigliamento. Per quello che dice
un buon senso,
un buon senso, non so se anche il, il tuo istituto
e buon gusto magari.
Beh, ma la risposta l'avete data da soli, insomma. Buon senso, buon gusto, anche educazione, anche rendersi conto del contesto, cioè del resto diciamo che c'è un limite a tutto, insomma quello dell'abbigliamento. Una volta si andava a scuola da piccoli con i grembiuli, oggi ovviamente i bambini piccoli lo fanno, ma le superiori è un po' diverso. Devo dire però che questi casi un po' es limite non li vedo, non si sono verificati nella scuola, per cui non abbiamo avuto l'esigenza di intervenire su un richiamo al buon costume, tra virgolette, la buona così educazione di avere, indossare un indumento che sia confacente ad una classe scolastica. Quindi
la mia curiosità invece, visto che ci rivediamo dopo un anno, ci vediamo anche in giro, ma soprattutto qui in radio dopo un anno, ecco, ci dicevi che il rapporto con la politica, con anche i professori è ottimo, anzi è cresciuto, anche perché sì. da nuovo dirigente hai trovato un ambiente diverso rispetto a dove stavi.
Assolutamente, io devo dire che tutta la giunta, in particolare diciamo a parte il sindaco Presciutti, che voglio dire si occupa sempre, diciamo che c'è quasi un piccolo scambio, adesso non dico ovviamente quotidiano, ma ogni settimana più o meno c'è l'occasione di poter manifestare qualcosa, anche perché poi adesso anche da presidente della provincia, insomma comunque il nostro edificio scolastico dipende dalla provincia, quindi ecco c'è c'è stata una relazione anche da questo punto, anche per questi aspetti. Comunque è tutta l'amministrazione, per esempio l'assessore alla cultura Bazzucchi, sempre presente, anche di recente è venuto a scuola per salutare i ragazzi, per vedere cosa fare. Organizziamo degli eventi insieme, tanti eventi che vengono proposti di carattere culturale trovano nella scuola non solo una risposta positiva, ma a volte anche, diciamo, una parte dal punto di vista proprio organizzativo. La scuola è protagonista anche perché poi porta avanti appunto queste iniziative con ruoli importanti, per cui, ma è irrinunciabile questo confronto con l'amministrazione. Certamente. È uno dei punti di forza.
Si parla sempre di personale docente, ma c'è anche il personale non docente, l'ufficio di segreteria, che come hai trovato?
La segreteria sono persone fantastiche, semplicemente fantastiche, molto brave, grande professionalità. Io non potevo trovare un ambiente migliore, anzi voglio ringraziare per tutti, ringraziando la DSGA dottoressa Marta Fangacci, ma tutto il personale di segreteria favoloso. E stessa cosa da dire dei collaboratori scolastici. A volte noi pensiamo, i collaboratori scolastici veramente per come è organizzata oggi la scuola hanno un ruolo determinante, fondamentale, tant'è che avevo anche ipotizzato di nominarne uno all'interno dello staff del dirigente, perché è un punto di vista diverso e non è detto, che non è escluso che farò anche questo.
Senta Preside, parliamo di cose forse più importanti dal punto di vista dell'edificio scolastico. Siccome ci abbiamo Presciutti presidente provincia, che cosa succede della scuola? Viene ristrutturata, viene modificata, viene battuta e poi ricostruita?
E poi soprattutto cosa pensano i professori, cosa pensa il dirigente di queste manovre? Perché voi potete dare un parere, ma non è decisivo, chiaramente, è soltanto per far capire come la pensano, no, di chi ci lavora.
Siamo in una fase di attesa, però non è un ruolo marginale quello del dirigente, del personale scolastico. Cioè. E proprio perché richiamavo la grande collaborazione con l'amministrazione, e proprio soprattutto perché il sindaco Presciutti è anche presidente della provincia, è chiaro che nel momento in cui si sbloccheranno alcune cose che devono essere risolte, insomma, si parlerà, e quella sarà una sfida importante, perché per Gualdo rappresenterà un'occasione unica di riqualificazione urbanistica fondamentale.
Per gli insegnanti, cosa è meglio? È meglio ristrutturarlo o farlo ex nuovo?
Noi siamo aperti a qualsiasi soluzione, proprio perché non c'è anche da un punto di vista della progettualità, tutto può essere sia ristrutturazione o nuova costruzione, possono avere dei vantaggi, poi bisogna vedere ovviamente le risorse che sono a disposizione. Fino a che non si sa questa cosa, è un po' difficile dire quale soluzione è la migliore. È un po' come chiunque proprietario di una casa deve fare i conti con quanto ha a disposizione, quindi si deciderà l'intervento. Di certo le scuole hanno ormai delle esigenze, soprattutto legate ai laboratori, irrinunciabili. Prima parlavo dell'indirizzo tecnico, quello rappresenta uno dei punti fondamentali per lo sviluppo ulteriore della scuola, anche perché è secondo me una bella idea, ma anche lì servirà un po' di tempo per mettere bene tutti, per metterla bene a dettaglio, ma questa fase anche di progettualità della nuova scuola, e anche questa rappresenta un'ottima occasione per consolidare la crescita del Casimiri, che sarà sempre più una scuola di riferimento per tutto il territorio.
Certamente. Ecco, i rapporti come sono con le altre scuole? C'è, diciamo, un interscambio, oppure c'è gelosia, ognuno pensa al suo orticello?
No, l'orticello è sacrosanto, voglio dire, per essere chiari, tutti fanno la caccia all'ultimo iscritto, però io sono stato molto chiaro, ho detto non voglio fare la rincorsa su nessuno, anche perché la rincorsa molto spesso gioca al ribasso, e questo è un rischio che io non voglio. Se scelgono la scuola devono sapere che la scelgono per altri motivi, non perché perché tutti hanno 10 o perché non boccia nessuno. La scuola deve essere seria, è seria e è strutturata per questo. Siamo credibili, noi proponiamo quello che abbiamo e sono fiducioso.
Allora, facciamo un altro momento musicale, poi andremo a parlare proprio dei, sì, delle prospettive,
delle novità.
E novità, esatto, c'è, c'è una molto interessante che riguarda gli OS, no? Mi sembra che lì, è vero. Però dopo un altro bel pezzo musicale non classico, però,
ecco,
prof. Menichetti, no, non musica gregoriana, no, la mattina
facciamo rock,
facciamo un po' di così.
Ma a me piace anche la musica leggera,
sì, sono convinto che appunto, però tutto nasce da quel tipo di musica che il prof. Menichetti è appassionato e anche un cultore di questa musica. Un po' di un break adesso facciamo.
Di tutto un po'.
Allora, dicevamo con Enrico prima nel passaggio precedente, preside, che è ora di parlare delle prospettive, delle novità, eccetera, eccetera, per questa scuola che lei dirige e che dirigerà anche il prossimo anno, oppure ha prospettive diverse.
No, dalle parti mie si dice dove vai sta peggio.
Cioè, questa è bella. Il contratto ancora dura. Poi se c'è tutta questa bella armonia con i ragazzi, soprattutto.
Quindi non è intenzione di partire, tornare a Gubbio,
no. Sto bene a Gualdo.
ci dica preside,
sì, ma questo è, allora, se dovessi risolverla con una battuta direi che per quest'anno ho dato, fatto, risolto, finito, quindi per dire che un risultato come questo per usare un termine che è stato usato durante la conferenza stampa in regione da parte dell'assessore Barcaioli, che ringrazio per quello che ha fatto, devo dire, è una bella stelletta che si mette sul petto. Adesso recuperiamo una serietà e diciamo anche quello che abbiamo ottenuto, perché qui veramente stiamo parlando di un salto di qualità infinito. Io tant'è che già nei prossimi incontri con le scuole parlerò di un nuovo professionale. Io questa sera incontro i genitori di tutti i ragazzi che frequentano il professionale, parlerò di un altro professionale, perché con la qualifica di operatore sociosanitario che i ragazzi potranno ottenere al termine del percorso scolastico, diciamo che abbiamo raggiunto dato intanto all'indirizzo una prospettiva realmente professionale fondamentale. In Umbria ci sono solo 5 professionali che hanno questo tipo di indirizzo di piani di studio. La novità è che fino allo scorso anno i ragazzi che frequentavano il professionale, l'indirizzo, uscivano e non avevano un titolo abilitante alla professione, quindi dovevano fare un corso privato, pagare ovviamente e spendere quei 3.000 euro e anche più per avere un titolo abilitante ed entrare nel mondo del lavoro, che non è solo riferito all'aspetto, diciamo, sociosanitario, ma io puntualizzo moltissimo anche il discorso socioassistenziale, perché noi stiamo andando verso una società che invecchia e quindi avere figure formate anche da questo punto di vista è una cosa veramente molto importante. E invece con il protocollo d'intesa che dovrebbe firmarsi il 31 ottobre tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo ottenuto che i ragazzi triennio svolgeranno il loro indirizzo dei piani di studio con una fase di tirocinio sanitario molto importante al compimento della maggiore età, e questo comporterà che le competenze che fino ad oggi venivano acquisite solo con il corso privato, in realtà sono tutte competenze che nel corso del triennio vengono affrontate dalla scuola, offerte dalla scuola, e quindi i ragazzi fanno lo stesso tipo di percorso. Al conseguimento della maggiore età faranno un tirocinio di 150 ore nelle strutture sanitarie, quindi ospedali e socioassistenziali,
ma RSA. Locali oppure?
Sì, con il fatto appunto che questo è un protocollo firmato con la regione si è fatta garante anche con l'ASL, quindi per avere questo tipo di sì, negli ospedali praticamente. E al termine del percorso dei 5 anni i ragazzi faranno l'esame di maturità e quasi simultaneamente l'esame con la commissione regionale e per avere anche la qualifica di operatore sociosanitario. E questo è fondamentale, fondamentale, perché dà alla scuola un prima di tutto, ripeto, rispetto all'Alta Umbria, diciamo qua ci siamo noi, e poi c'è Castello che è il versante verso la Toscana. Sì, sì. Gli altri istituti sono l'Orfini di Foligno, il Casa Grande Cesi di Terni e un altro professionale di Castiglione del Lago. Ma noi siamo qui, siamo noi riferimento per questo professionale.
Ma chi esce da professionale, professore, ha subito la possibilità di trovare lavoro?
E certo, quella è la cosa importante, perché un titolo abilitante alla professione, quindi uno va nel mondo del lavoro. Certo, poi veramente un altro professionale, perché io l'ho sempre detto, i ragazzi fanno delle materie, studiano dalla psicologia alle metodologie applicative, veramente insomma un corso forte che si avvicina moltissimo all'indirizzo delle scienze umane, parliamoci chiaro, manca il latino ma è quello, sì. Quindi la formazione è una formazione che consente anche la prosecuzione degli studi universitari con riferimento sia la formazione che ad altro.
Ma anche le materie cambieranno un po' di materie con questo indirizzo, e anche diciamo da un punto di vista di educatori,
era questo l'elemento che non si capiva, le materie rimangono le stesse, ma mancava fondamentalmente, era un po' un problema di linguaggio, cioè quello che all'interno della scuola veniva fatto non veniva riconosciuto come competenza acquisita dall'ARPAL, certo. E anche qui voglio ringraziare anche ARPAL, perché poi la mediazione tra l'assessore Barcaioli e il sindaco Presciutti, che ha un grande ruolo anche su questo, insomma diciamo che è un risultato anche politico,
ma sicuramente soprattutto
appunto, ma che dà a Gualdo veramente un
ed è subito attivo, mi sembra che già hanno cominciato questo percorso.
Esattamente, sì, i ragazzi che oggi svolgono il terzo, coloro che vorranno, perché uno potrà anche, certo, potrebbe anche andare a iscriversi a pedagogia, a qualsiasi lettere, certo, qualsiasi, certo, a medicina, perché no, è un professionale che forma anche a quello. Ma la cosa importante è che però chi fa il quarto, chi fa il quinto già quest'anno avrà comunque riconosciuto in questi 2 anni dei crediti formativi, per cui non dovrà più svolgere magari quelle 1000 ore e pagare quei 3000 euro, ma tutto un percorso che sarà riconosciuto da ARPAL sarà trasformato in credito formativo ed integrare ciò che eventualmente manca. E quindi diciamo
Presidente, ma letto pochi giorni fa, credo, dal Ministero una specie di freno per quanto riguarda la possibilità dei ragazzi di fare attività pratica all'esterno della scuola. Io non so la vostra scuola se ha mai
all'esterno della scuola?
Sì, verso istituzioni, ambienti lavorativi. Adesso la vostra scuola, la nostra scuola, non so se ha fatto mai questi percorsi.
Sì, no, noi abitualmente, cioè quelli che venivano fino all'anno scorso erano chiamati PCTO, che erano comunque competenze trasversali che venivano acquisite all'esterno della scuola. Con la riforma anche dell'esame di maturità si chiama percorso scuola-lavoro,
sì.
E quindi noi ci stiamo anche attivando con le aziende del territorio per consentire ai ragazzi di svolgere.
No, ho letto questo articolo perché non so se è ancora una proposta oppure è effettiva, perché ci sono state delle morti, no? Dei ragazzi.
Ma quello è un altro discorso.
Un'altra cosa,
quella sì, era sì, quello è un altro aspetto assolutamente fondamentale, e riguardava quello l'alternanza scuola-lavoro, perché erano comunque industrie anche parliamoci chiaro, anche un po' più rischiose, anche un po' con attività più delicate.
Allora, stiamo andando verso la conclusione, professore, quindi non ti rubiamo più tempo. Ecco, credo che abbiamo un po' sviscerato anche questa scuola, soprattutto con questo nuovo indirizzo che porterà anche più iscrizioni, perché sì, visto che c'è carenza di OS, no? E quindi molti ragazzi, che chiaramente anche qui è una missione, ricordiamolo, perché si va.
È una scelta responsabile, è una scelta molto impegnativa, perché voglio dire, al momento, cioè, i ragazzi si iscrivono che hanno 14 anni, insomma. Però è proprio per questo che io cerco di parlare con tutti i genitori e anche con i ragazzi, perché poi diciamo che sono loro i veri protagonisti e quindi devono essere consapevoli di tutto.
Senta preside, ci sono state molte volte, non tanto a Gualdo forse, ma delle lamentele perché i genitori invadono troppo il campo, gli insegnanti protestano troppo, i loro ragazzi sempre più belli, più bravi, più buoni, eccetera, eccetera, e quindi c'è sempre un po' di questa polemica.
Che i nostri ragazzi sono i più belli, i più bravi, i più buoni. Quindi
è d'accordo
proprio, sono d'accordo con i genitori, quindi non possono protestare.
Bene, andiamo alla conclusione perché dobbiamo, ecco, lasciarlo ai
ultima cosa, abbiamo ultima anche cosa, quest'anno dei gemellaggi, cioè mandiamo i ragazzi fuori,
sì, abbiamo un programma di internazionalizzazione da fare invidia all'agenzia di viaggio.
È vero, c'è un bello scambio, molti ragazzi che vengono, quindi ormai l'Istituto Casimiri è nel mondo.
No, l'Istituto Casimiri vola,
cioè,
è un altro istituto.
Il preside però non l'ho visto mai in giro. Come mai?
Come no? Sì. io sono sempre presente a Gualdo.
No, a Gualdo, in giro per l'Erasmus.
Ma io lascio campo libero, no. sì, perché, anzi, cerco di stimolare la partecipazione di quante più persone possibili. Lascio volentieri questo posto, perché sono occasioni di crescita e di confronto didattico importante.
Non abbiamo parlato purtroppo del premio dedicato al professore scomparso, professor Pieretti, dove la scuola.
Flash. Intanto noi, e questo riguarderà anche la nuova scuola che verrà, però già come consiglio d'istituto abbiamo deciso di dedicare al professor Pieretti la biblioteca della scuola. Abbiamo studenti straordinari che ogni anno possono usufruire di questa borsa di studio, e veramente è un'iniziativa fantastica, bellissima. Voglio ricordare, lo faccio perché ho dato veramente grande risalto a questo risultato, abbiamo un ragazzo, uno studente che frequenta il secondo delle scienze applicate, che ha vinto il campionato mondiale di calcolo mentale a Valencia. Quindi cioè, queste sono veramente
la soddisfazione,
ma diciamo, ecco, perché è un talento di Alessandro Litvin, ma veramente lo voglio dire perché i nostri ragazzi sono i più bravi, i più belli e fanno bene a fare queste cose.
Vuol dire che ci sono anche degli educatori, degli insegnanti,
esatto,
che preparano bene.
Esatto, questo è
anche questo. La scuola, insomma, è completa.
Il premio Pieretti in che consiste?
Il premio Pieretti è una borsa di studio e noi abbiamo dedicato al professore l'intitolazione della biblioteca.
Esatto. Ne parleremo, torneremo a parlare forse tra un anno. Chissà,
tra un anno, ottobre torno qua.
Esatto, abbiamo questo contratto per ottobre, il prossimo anno, il professor Renzo Menichetti, che ringraziamo per aver tolto del tempo al suo lavoro. Gli auguriamo le migliori cose, gli obiettivi, ecco, che
per lui e per la scuola,
per la scuola fondamentale.
Certamente, e quindi ecco già un bel obiettivo, cioè questo dell'indirizzo sociosanitario, credo che sia veramente una ciliegina molto importante.
E non dimentichiamo il linguistico,
avremo modo di parlarne.
Perché una volta era un pseudo linguistico,
no,
vero linguistico.
Grazie ancora,
grazie a tutti,
buon lavoro e buona giornata.
Grazie, arrivederci. Tutti.